aspettando che melting pot, razzismo stop, insomma, che da qui si muova questo gruppo di persone che giustamente vuole essere là dove le cose accadono, e quindi arriverà a Lampedusa domani per raccontare e capire come agire in questa situazione. Parliamo con qualcuno che a Lampedusa c'è stato da molto poco, qualche settimana fa, e che può raccontarci non tanto la fase più drammatica, tra virgolette, di questa drammaticità costruita dalla volontà di tenere quelle persone imprigionate lì, ma una fase, diciamo, preliminare che già però lasciava presagire, perché ricordiamoci che il nostro ministro degli interni ha cominciato a urlare all'allarme profughi quando ancora erano arrivate forse 100 persone sull'isola di Lampedusa o forse nessuno. Anche a Sara chiederei di avere uno sguardo, diciamo, un po' strabico, cioè quindi di partire dalla specificità dell'isola di Lampedusa, ma anche poi di raccontarci qual è la posizione della rete di associazioni europee Migra Europe che qui rappresenta rispetto a queste politiche dell'asilo in Europa, e di parlarci brevemente anche del rapporto sulle frontiere che è stato fatto rispetto al 2009-2010, di cui poi qui è stato tradotto il pezzo che riguarda espressamente la nostra frontiera veneziana.
Queste foto raccontano quella che era Lampedusa vetrina, raccontano Lampedusa nel febbraio del 2011, all'epoca erano arrivate soltanto 5.000 persone, anch'io sono tutta d'accordo con gli altri, 15.000 non sono molte, ma all'epoca ne erano arrivate solo 5.000. A quell'epoca, il governo era in una fase di totale, arbitrarietà, non sapeva bene cosa doveva fare e quindi aveva deciso che per il momento, dava un'immagine di Lampedusa e poi quello che succedeva dopo lo teneva nascosto. Tant'è vero che poi abbiamo scoperto che quello che succedeva dopo, molto spesso, come lo diceva anche Nicola, era la detenzione. Molto spesso da Lampedusa, già in quei giorni, quando a tutti facevano vedere cosa succedeva a Lampedusa, poi in realtà quelli che erano trasferiti nei centri di identificazione e espulsione, come sappiamo bene, per 6 mesi in vista dell'espulsione. Perché Lampedusa vetrina? Perché in quei giorni, stranamente, io sono andata varie volte, ci ho passato anche dei mesi a Lampedusa, mai ho potuto fare delle foto all'interno del centro. A un certo punto hanno deciso, allora io mi presentavo come giornalista francese, allora giustamente questa politica del governo italiano, che a volte, che appunto è completamente schizofrenica, perché a volte dà un'immagine di repressione, però ogni tanto decide che comunque deve dare un'immagine di volto umano. Dietro quel volto umano sappiamo benissimo che c'è un mostro che invece preferisce molto di più reprimere ed espellere piuttosto che accogliere. Questo volto umano in realtà non sono neanche riusciti a darlo, perché quindi mi hanno fatto entrare nelle barche della Guardia Costiera, nelle loro operazioni di controllo e monitoraggio, e poi dopodiché sono potuta entrare nel centro di accoglienza. Già i migranti che erano nel centro di accoglienza erano più delle 850 persone previste, quindi ce n'erano molti che accampavano intorno. All'epoca non c'era ancora la magnifica ordinanza municipale del sindaco Dino De Rubeis, che diceva, ordinanza per la quale tra parentesi è stato accusato di istigazione all'odio razziale, che i migranti tunisini non potevano circolare sull'isola. Allora, di triste memoria, queste ordinanze municipali che sono dirette a un tipo di popolazione precisa, quindi non potevano circolare nell'isola, quindi significava che dovevano stare nel centro. Ora, in realtà continuano a circolare nell'isola, però in una situazione completamente allucinante perché sono 5.000. E quindi in questo centro quello che appare da queste foto è un, o che io ho cercato di far apparire, che quello che ho visto io è un processo di disumanizzazione. I migranti su quell'isola non sono esseri umani, i migranti su quell'isola sono numeri. Arrivano, non viene neanche chiesto loro il nome, gli viene dato un numerino, devono tenere questo numerino nella loro tasca fino a quando con il loro stesso numero non saranno chiamati e verranno accompagnati all'esterno del centro in vista del trasferimento. Anche lì tutti contenti che prendevo le immagini dei poliziotti che facevano il trasferimento, ma non si sono resi conto che questo trasferimento era completamente inumano e degradante. Cioè, si sta parlando di giovani in piena salute che sono trattati dai poliziotti con maschere e guanti di plastica, come se fossero degli infetti malati di non si sa quale malattia grave. E poi ancora l'ultimo elemento disumanizzante, degradante che ho potuto vedere, con che aerei sono trasportati nei CI, e poi si scopre, perché poi all'epoca dicevano tutti che erano, sarebbero stati trasportati nei carri, invece poi sono stati trasportati molti nei CIE, con gli aerei delle poste. Potete ben immaginare, gli aerei delle poste servono a trasportare pacchi, quindi non ci sono sedie, e quindi i migranti sono appoggiati come pacchi, alcuni per arrivare da Lampedusa a Gradisca di Isonzo per ore, quindi, e tutto questo sembra normale, anzi mi era presentato dai poliziotti dicendo: avete visto, noi abbiamo messo a disposizione tutti i nostri mezzi. Forse magari non si sono reso conto che non sono pacchi ma sono persone. Questo semplicemente per far vedere una cosa: in questa che è un'immagine di ideale di accoglienza che non esiste più, ma che in questa epoca voleva essere data, in realtà anche in questa immagine ideale dietro c'è un filo sottile di disumanizzazione, che è poi il trattamento che viene dato dal governo italiano in maniera generale ai migranti, ai rifugiati, esiliati, apatridi, in tutte queste persone che vengono a cercare un'accoglienza in Italia. Ma oltre alla questione di Lampedusa, io vorrei raccontarvi di una cosa di cui si sta occupando Migroeurop, della situazione in Libia. Abbiamo sentito parlare da molto tempo, per molte voci, fra cui anche Melting Pot, che la Libia è un paese di transito per i migranti che arrivano sull'isola di Lampedusa, o che arrivavano in passato sull'isola di Lampedusa. Abbiamo sentito parlare degli accordi del trattato di amicizia e cooperazione fra Berlusconi e Gheddafi dell'agosto del 2008. Abbiamo sentito parlare della politica di respingimenti del governo Maroni e Berlusconi del 2009, respinti più di 2000 persone che cercavano, che erano già in acque nazionali italiane. Ma cosa è successo a questi migranti? Dove si trovano questi migranti a cui è impedito arrivare in Italia? Questi migranti continuano ad essere ancora in Libia. Questi migranti, l'Italia ha bloccato le frontiere e da anni si trovano ancora in Libia, e tuttora si trovano in Libia. Perché ve lo dico? Perché a un certo punto è arrivata una telefonata all'ufficio di Migroeurop. Si trattava di un giovane eritreo che si trovava a Bengasi. Questo giovane ragazzo ci raccontava che erano 250 gli eritrei, etiopi e somali che erano a Bengasi. Ci raccontava anche che ce n'erano altri 2000 a Tripoli, e ce n'erano centinaia ad altri che erano cercati di scappare alla frontiera con la Tunisia e l'Egitto. Quando si trovavano a Bengasi nei giorni scorsi, i migranti erano tutti rifugiati, e posso dire rifugiati, proprio in un centro di prima accoglienza creato dalla Croissant Rouge, dalla Mezzaluna Rossa libica, sotto egidio della Croce Rossa di Ginevra. Si trovavano in questo posto perché erano completamente impauriti dal fatto che i cittadini libici li prendessero per dei mercenari, e che quindi li accusassero di far parte dei mercenari che attaccavano il governo di Gheddafi. C'erano stati vari esempi di violenza nelle strade libiche, quindi erano proprio completamente terrorizzati e si trovavano lì. A poco abbiamo cominciato a parlare, non era più uno, erano due, tre, quattro, cinque che continuavano a chiamare nel nostro ufficio. E quello che ci raccontavano erano delle persone che erano da 5 anni in Libia, erano partiti dal loro paese, molti di loro avevano già affrontato il viaggio verso l'Italia, alcuni facevano parte dei famosi 2500 respinti dal governo Maroni e rinviati in Italia, altri facevano parte di quel famoso gruppo che è stato detenuto per 3 anni di fila nel campo di Misurata, nel centro di detenzione di Misurata in Libia, altri avevano subito delle torture, altri avevano subito quello che è la vita quotidiana di un rifugiato in Libia, significa violenze, violazioni dei diritti fondamentali, torture. E per me è stato da una parte molto interessante capire, avere per una volta le testimonianze di queste persone, perché erano anni che noi lavoriamo sulla Libia e per una volta abbiamo potuto accedere a queste persone, parlare con loro e poter raccogliere la loro testimonianza. Dall'altra parte abbiamo lanciato un appello di evacuazione umanitaria immediato di queste persone. Abbiamo ricordato all'Italia che se questi rifugiati sono lì bloccati e che sono sotto le bombe di Gheddafi, c'è un solo e unico responsabile, quello l'Italia e assieme a lei l'Europa. Se questi migranti non sono adesso in un centro di accoglienza, non hanno stato di rifugiato, è perché qualcuno ha fatto un accordo con Gheddafi per bloccare loro la strada e che gli altri li hanno respinti nel territorio libico. Questi migranti si trovavano a Bengasi, quindi voi potete immaginarvi come hanno vissuto i giorni che precedevano l'arrivo di Gheddafi nella città di Bengasi. Erano completamente terrorizzati, ci dicevano che sentivano delle bombe, loro non volevano uscire perché ne avevano paura, perché avevano ancora paura della popolazione libica. Dall'altro lato le negoziazioni che abbiamo lanciato noi per un'evacuazione umanitaria immediata, immaginate che i governi europei non li hanno recepiti, anzi sono state abbastanza silenziose di fronte al nostro appello, e quindi ci siamo trovati in una situazione completamente assurda in cui loro erano terrorizzati per le bombe che arrivavano e dall'altra parte i governi europei non rispondevano. Ora questi rifugiati, a qualche ora dall'arrivo, dall'annuncio poi di quello che è successo poi, però pensavano che in poche ore Gheddafi sarebbe arrivato nella città, hanno deciso di fuggire. Dove si trovano questi migranti? Si trovano a Salum. Salum è un nome island fra la Libia e l'Egitto. A Salum c'è un campo di rifugiati gestiti dall'ACNUR. Si trovano lì perché l'Egitto non li accoglie. Ha deciso di non voler di accettare sul suo territorio solo delle persone che hanno un documento, quindi libici, o delle persone che hanno già dei contatti con la loro ambasciata per poter ritornare indietro. Ancora di nuovo, sotto la responsabilità diretta dell'Italia e dei governi europei, queste persone sono senza protezione. Mi hanno chiamato 10 minuti fa dicendo: fate qualcosa, noi cerchiamo semplicemente di avere una protezione. Sono 5 anni che giriamo per diversi paesi e noi adesso ci troviamo un'altra volta in un pezzo di deserto senza che nessuno ci ascolti, abbandonati a noi stessi. Perché racconto questa storia? Prima di tutto perché io penso che bisogna parlare, bisogna portare, e questo è uno degli obiettivi della rete Migro Europa, portare la voce di chi i governi europei ha voluto allontanare di fronte alle proprie responsabilità. Noi l'abbiamo detto al Consiglio dell'Unione Europea, l'abbiamo detto al Parlamento Europeo, ai vari governi italiani: se questi migranti sono là, questi rifugiati sono là e non hanno ancora una protezione, la responsabilità è solo la nostra. Da una parte, e dall'altra perché la situazione, bisogna ancora lottare, perché questi migranti non possono restare in questa terra di nessuno, in questa zona desertica, e quindi è importante veramente discutere di queste questioni e mi sembrava importante parlarne, perché poi purtroppo della situazione libica, di quello che è la situazione dei rifugiati, a pochi giornalisti importa. Dovevo parlare in realtà della presentazione del rapporto, però avevo voglia di parlare dei rifugiati di Bengasi. Vi parlo brevemente di cos'è Migro Europe e di cos'è questo rapporto. Migro Europe è una rete di 42 associazioni di 13 paesi diversi, di 42 associazioni in paesi europei, dell'Africa e del Medio Oriente. Migro Europe è una rete che informa, che osserva e che soprattutto denuncia. Denuncia attraverso tribunali internazionali, denuncia con lettere aperte alle istituzioni europee, denuncia con lettere aperte ai governi europei. E uno degli strumenti di informazione e denuncia è un rapporto che abbiamo pubblicato nell'ottobre del 2010 che si intitola Le frontiere dell'Europa, controllo, detenzione, espulsione. Perché questo rapporto è per parlare di alcune punti chiave delle frontiere europee. Questi punti chiave sono, ad esempio, la frontiera della Romania e della Polonia, la frontiera di Ceuta, la frontiera greco-turca, la frontiera di Calais e ancora la frontiera adriatica. Dico solo una parola per ognuna di queste frontiere. Perché parlare della Romania e della Polonia? Ci rendiamo conto che adesso la frontiera si sposta e dei paesi che erano dei paesi di immigrazione diventano sempre di più dei paesi di transito e quindi di passaggio dei migranti che si trasformano in paesi di installazione. La Romania e la Polonia non volevano, non erano in grado di gestire la migrazione, però è stato imposto loro, se volevano entrare nell'Unione Europea, di dotarsi di centri di detenzione, di dotarsi di una sorta di sistema d'accoglienza. E quindi si crea una nuova frontiera, quella dell'Est. Immaginatevi come questi paesi siano in grado di accogliere i richiedenti asilo. Il problema è che c'è Dublino 2 e quindi, anche se non sono in grado, gli altri governi europei li rispediscono indietro. E poi Ceuta. Ceuta è una piccola città che si trova all'interno del Marocco. Nel 2005 centinaia di migranti hanno cercato di raggiungere il suolo europeo assaltando la frontiera che separa la Spagna dal Marocco in questi enclavi spagnole. In questi stessi anni la polizia marocchina, sotto pressione dell'Unione Europea, e la polizia spagnola ha sparato a questi migranti, 20 ne sono morti in questi giorni tragici dell'ottobre del 2005. Abbiamo parlato di Ceuta perché Ceuta è una prigione dolce, una prigione a cielo aperto, perché i migranti che in quegli anni passati erano riusciti a raggiungere il suolo europeo attraverso queste enclavi, ci sono rimasti bloccati. Ci sono dei migranti che sono lì da 4-5 anni, che non hanno praticamente nessuno status, non sono in centro di detenzione, ma il solo fatto di essere, come immaginatevi, dei migranti che sono bloccati a Lampedusa per 5 anni di fila, non hanno gli stessi diritti che hanno, ad esempio, i richiedenti asilo sul territorio spagnolo. E quindi ci sembrava importante parlare di questa realtà, di questa situazione. E poi abbiamo ancora parlato della frontiera greco-turca. All'epoca di questo rapporto non c'era ancora il progetto di muro, un ennesimo muro attorno a questa fortezza Europa. In quest'epoca non c'era ancora l'operazione Frontex. Solo una parola su questa frontiera greco-turca per farvi capire il paradosso. 150.000 migranti sono passati l'anno scorso da questa frontiera per raggiungere il territorio europeo. Il governo turco con l'Unione Europea ha deciso di mettere un muro di 12,5 km in un punto preciso, non su tutta la frontiera, nel punto in cui è più facile passare perché l'acqua è più bassa e quindi si rischia meno di annegare. Proprio in quel punto il governo greco ha deciso di mettere la frontiera. Qual è l'effetto di questa frontiera? Non che i migranti non passeranno più, ma che saranno obbligati a fare un giro molto più largo, passando nei punti in cui l'acqua è più alta e in cui rischieranno di annegare. Ecco l'effetto di un nuovo ennesimo muro alle porte dell'Europa. E poi l'ultimo regione di cui parliamo è Calais. Calais è una città nel nord della Francia, da lì centinaia di migranti passano per cercare di raggiungere l'Unione Europea. Da lì a Calais c'era un campo, un accampamento, quelle che si chiamano le giungle di Calais. Nel giugno del 2009 questa giungla è stata distrutta. Parliamo della distruzione di questa giungla perché ci sembra importante mettere l'accento su questa politica dell'invisibilizzazione. In realtà non si vuole risolvere il problema, così come con la frontiera greco-turca si vuole dare solo un'immagine di fortezza Europa, e si cerca anche di spingere i migranti a prendere strade più difficili, anche distruggendo la giungla di Calais, si vuole raggiungere l'obiettivo semplicemente di fare un'azione mediatica. Io mi pongo una questione e vorrei che voi tutti ve le poneste. In tutte queste politiche di repressione, di mediatizzazione, di creazione di muri, che vediamo, di cui queste 5 frontiere ne sono solo un esempio, in tutte queste situazioni la vita di persone come i rifugiati, gli esiliati, gli apatridi, in questo bilancio, in queste politiche di armonizzazione, in queste politiche di gestione dei flussi migratori, io credo che in nessun momento si pensi al migrante come essere umano, e penso che queste foto, mostrando la disumanizzazione, ne sono un ennesimo esempio. Quindi credo che uno degli elementi che bisogna mettere in primo piano sono anche quella di ricordare che queste centinaia di migranti che dovrebbero un giorno arrivare all'Unione Europea non sono solo un'orda di invasori, ma sono delle persone, prima di tutto delle persone, e poi che cercano protezione alle nostre porte, quindi bisognerebbe accoglierli.